Bene, siamo qui nella seconda puntata, nella seconda episodio di questa stagione di Vita da DPO, dedicata esclusivamente a DPO con una precisa formazione ingegneristica, tecnica o informatica. E ringrazio tantissimo Francesco Cilona, che è il nostro DPO tecnico di oggi. Grazie Francesco per la partecipazione.
Grazie a lei, professore, per l'invito.
Allora, Francesco, dunque, abbiamo già ascoltato sei legali e un tecnico e vedo che su molti temi c'è un grande dialogo e una grande concordanza anche di interessi e di approcci. Poi però, quando si va un po' nello specifico, soprattutto negli strumenti utilizzati, la cassetta degli attrezzi, insomma, l'approccio legale, l'approccio tecnico cambia. La prima curiosità è il suo percorso per arrivare a fare il DPO e quindi il percorso tecnico-ingegneristico da dopo la laurea sino alle attività correlate che l'ha portata ad arrivare ad avere una competenza specifica per svolgere un ruolo di cui dopo parleremo un attimo, che non è assolutamente un ruolo semplice da svolgere, anzi nella pratica in questi due anni si è dimostrato sempre più complesso.
Certo, io come giustamente anticipato ho un'estrazione ingegneristica, quindi mi sono laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino e ho avuto la fortuna, diciamo, di iniziare a lavorare con un'azienda piccola. Perché questa fortuna, dico? Perché nelle aziende piccole si deve fare un pochettino di tutto e tra le varie attività che ho iniziato a fare è stata quella di gestire proprio i sistemi informativi di alcuni clienti in ambito ospedaliero. Quindi settore sicuramente molto rilevante dal punto di vista sia della sicurezza delle informazioni che del tipo di informazioni che sono in qualche modo gestite all'interno di un presidio ospedaliero, e quindi da subito mi sono scontrato con la privacy, la sicurezza del dato e una gestione di queste informazioni che garantisse anche una certa integrità dell'informazione gestita. Chiaramente in ambito ospedaliero un errore su una cartella clinica ha direttamente impatti su quella che potrebbe essere la salute della persona, quindi anche a livello di gestione di processo sicuramente c'era una grossa attenzione. Chiaramente poi questa mia esperienza è maturata e approcciando chiaramente in maniera strutturata a queste tematiche è venuto naturale approcciarsi poi a quella che all'epoca era la 196 del 2003, quindi il codice privacy, quelle che erano le certificazioni di processo, quindi partendo dall'ISO 9000 per arrivare all'ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni. E dopo aver fatto un po', diciamo, di anni di gavetta, ho deciso di intraprendere la libera professione, quindi di avviare una mia attività che mi ha portato oggi ad avere appunto una società di consulenza in ambito prevalentemente compliance dal punto di vista del GDPR oggi, ma dal punto di vista quindi della privacy, e parallelamente per quanto riguarda i percorsi di certificazione aziendale. Chiaramente poi ho dovuto anche sposare dei framework, come si suol dire, delle linee guida, come possono essere quelle di ITIL, di PRINCE2, i modelli Scrum, Agile per lo sviluppo software, perché comunque sono delle tematiche legate all'erogazione dei servizi, ai processi che portano alla gestione di questi dati e queste informazioni, e sono fondamentali per poi far sì che tutto il sistema funzioni. Oggi col GDPR mi rendo conto che in qualche modo le grosse tre tematiche che servono a un DPO, ossia aspetti legali, gli aspetti tecnici, gli aspetti organizzativi, da me sono stati in qualche modo toccati, in particolare quelli tecnici e organizzativi. Quelli organizzativi, come dicevo prima, un po' per l'estrazione di studi, l'ingegneria gestionale è proprio orientata a questo, all'organizzazione aziendale. L'averla fatta insieme a un contesto, diciamo, ospedaliero, sicuramente mi ha portato ad avere una maggior sensibilità quelli che sono dati che prima si chiamavano sensibili, oggi si chiamano particolari, che comunque in qualche modo riguardano la sfera personale di ogni individuo, con i risvolti ovviamente anche sulla, sulla salute. In ambito ospedaliero sicuramente questo è sicuramente vero.
Noi abbiamo sentito parlare di DPO, di questa figura, più o meno dal 2010, quando un po' si annunciavano le prime bozze del regolamento che sarebbe poi arrivato tra il 2014 e il 2016. Un po' alcune grandi aziende avevano individuato, anche con nomi differenti dal DPO, determinati ruoli centrali nel, nell'ambito della protezione dei dati. La mia prima curiosità è... se l'idea di DPO che lei aveva in mente prima del 2016, cioè guardando, seguendo i lavori preparatori, vivendo anche un po' il codice privacy, la figura del responsabile interno del codice privacy che già aveva determinati ruoli, e poi nella pratica il fare invece il DPO negli ultimi due anni, insomma dalla teoria alla pratica, da una figura come era stata pensata, come le sembra adesso la figura del DPO? È una figura complessa da comprendere? C'è una prevalenza dell'idea del manager un po' all'americana o del controllore dei dati e organismo di garanzia un po' più all'europea? Come la sta vivendo, ma soprattutto come se la immaginava prima di farlo il DPO?
Ma allora sicuramente prima di passare questi due anni qualcosa a fare questa attività, probabilmente c'era uno stereotipo un pochettino più legato secondo me al controllore. Questo DPO che in qualche modo era chiamato a controllare, in qualche modo assumersi una responsabilità importante nei confronti del titolare. Io non nascondo, all'inizio alcuni colleghi con i quali parlavo addirittura non volevano proprio assumere la responsabilità del DPO perché la vedevano come troppo gravosa rispetto a quella che era magari la preparazione che all'epoca c'era o che comunque ci si immaginava questa figura dovesse portare avanti. Oggi sicuramente posso dire che è più un riferimento consulenziale per le aziende, che ci si aspetta comunque un minimo di controllo lo faccia, perché chiaramente il consulente, come dire, puro, che viene interpellato e che in qualche modo fornisce una risposta, sì, va bene, però diciamo le aziende tendenzialmente vorrebbero anche qualcuno che li aiutasse in maniera proattiva, quindi un minimo di controllo proattivo lo faccia nei confronti di quella che è l'organizzazione. Io da questo punto di vista trovo poi diversi paralleli da quello che è l'approccio la struttura delle ISO, delle normative ISO, e quello che è il GDPR, l'accountability che in qualche modo viene richiesta, il fatto di dover fare un'analisi del rischio, il fatto di dover in qualche modo verificare l'operato dei propri collaboratori o dei responsabili esterni, lo vedo molto in quello che sono l'analisi del rischio che deve essere fatta per la 27001, gli audit interni che devono essere fatti per verificare la compliance e il rispetto dei regolamenti interni. Quindi è un approccio, un parallelo fra questi due mondi che in qualche modo mi ha agevolato. Quindi mi viene naturale dire che una parte di controllo il DPO la porta avanti nel momento in cui fa degli audit interni all'azienda, mentre la parte consulenziale in qualche modo viene fuori tutte le volte che viene sollecitato dall'ufficio marketing di turno che ha ideato la nuova trovata per in qualche modo incrementare il business e che immancabilmente si tira dietro, diciamo, delle riflessioni, ecco, diciamo così, in termini di trattamento dati, capire se stiamo trattando troppi dati rispetto a quella che è la finalità o se in qualche modo stiamo diciamo gestendo correttamente l'approccio. Quindi un pochettino entrambi gli aspetti oggi mi sentirei di dire che sono in capo a un DPO.
La figura del DPO interno e la figura del DPO esterno, in teoria per il regolamento pari sono, nel senso che non fa distinzione. Certo. Nella sua esperienza, Che cosa distingue tendenzialmente nell'operatività quotidiana un DPO interno da un DPO esterno? E voi a volte vi relazionate anche come società di consulenza con DPO interni per magari affiancarli o portarli a determinati risultati?
Sì, abbiamo diciamo, visto entrambe le situazioni. Le aziende, chiaramente loro, noi seguiamo sia aziende piccole, quindi piccole SRL magari da decine di persone, a multinazionali con migliaia di dipendenti. È chiaro che gli approcci sono molto differenti. Diciamo che tendenzialmente l'azienda che tende a esternalizzare il servizio lo fa per un motivo di competenza, quindi non ha all'interno le proprie competenze, quindi preferisce esternalizzarle. Per un motivo di responsabilità, in qualche modo il fatto di una responsabilità percepita, mettiamola così, il fatto di esternalizzare questa attività di controllo, di consulenza all'esterno, in qualche modo è un po' come dire cerco di allontanarmi dal problema sapendo di non poterlo gestire in autonomia in casa. Le aziende che invece decidono di portare all'interno questa figura si trovano chiaramente in una situazione per la quale vorrebbero farlo, ma si rendono conto che la tematica è tutt'altro che semplice e quindi le risorse interne non sono preparate. A questo punto la soluzione è quella che citava lei, quindi affiancare per un certo periodo, quindi tradizionalmente magari fare l'adeguamento, quello si chiama adeguamento, il percorso di adeguamento dell'azienda insieme con una finalità nel medio periodo di lasciare poi il testimone all'interno dell'azienda e quindi avere all'interno una risorsa che è una o più risorse che in qualche modo possono portare avanti il tema del data protection senza ricorrere a diciamo a fonti esterne. E questa è diciamo un pochettino diciamo il duplice approccio che ho notato. Per ora sinceramente pochissime aziende ho visto che hanno deciso di prendere una risorsa, mandarla a fare dei corsi di formazione e poi buttarla diciamo così sul campo senza passare da un approfondimento un pochettino più operativo di quelle che sono le pratiche di questo tipo di attività.
Lei conosce benissimo il settore ospedaliero e sanitario, ma soprattutto ospedaliero. Sì. Che caratteristiche deve avere il DPO di una... Io penso che la protezione dei dati nel settore ospedaliero e sanitario sia una di quelle che di più grande soddisfazione anche per il ricercatore, per lo studioso, perché lì hai i propri dati che sono a contatto con i diritti delle persone, con la vita e la morte delle persone. Secondo lei, prima curiosità, che caratteristiche deve avere un DPO, ma anche un responsabile sicurezza in un settore delicato come quello ospedaliero? E la seconda, qual è la sua percezione sullo stato adesso della protezione dei dati in generale nell'ambito ospedaliero in Europa? Cioè i data breach anche recenti che si sono verificati sono segnali di allarme in realtà molto complesse dove è molto difficile proteggere il dato o è un settore che comunque ha più o meno gli stessi problemi degli altri indicativamente nel mercato dei dati attuale?
Ok, allora partiamo dall'ultima domanda così ci togliamo questo sassolino dalla scarpa. Allora, per quello che ho visto io, diciamo che il settore sanitario diciamo che non eccelle, se vogliamo, dal punto di vista di quelle che sono le misure di sicurezza che dovrebbero essere implementate. Sicuramente si può fare di più e gli episodi che lei citava, anche recenti, sono un pochettino la dimostrazione del fatto che il settore sanitario dovrebbe in qualche modo essere un pochettino più accorto dal punto di vista della gestione delle informazioni. Mi sono anche fatto un'idea, poi magari è sbagliata, ma all'interno di quella che è l'organizzazione di un presidio ospedaliero, le figure tecniche sono sempre state tradizionalmente un po' rilegate al, come dire, agli aspetti operativi di quali uno necessariamente deve averli, perché devi avere all'interno qualcuno che, se si rompe il PC, per fare un esempio banale, te lo ripari, ma niente di più, non sicuramente a livello strategico, mentre invece quello che oggi servirebbe è cominciare a approcciare in maniera strutturale, non a caso il GDPR parla di data protection by design. Il by design, quando parliamo di processi ospedalieri, stiamo parlando di alti livelli, non stiamo sicuramente parlando del fatto che se una modalità diagnostica si rompe, un PC si rompe, devono essere necessariamente riparati. Ecco. Quindi, secondo me, c'è molta strada da fare nel settore ospedaliero. E qui invece vengo a rispondere alla prima domanda. Cosa deve conoscere, secondo me, un buon DPO nell'ambito ospedaliero? Secondo me deve conoscere molto bene, chiaramente, quelli che sono i sistemi informativi del proprio presidio, ma secondo me è fondamentale, più che in altri settori, conoscere le procedure, cioè quali sono i passaggi organizzativi che vengono implementati, perché molto spesso è lì che si annida l'errore. Paradossalmente è proprio sull'aspetto organizzativo che si potrebbe creare una situazione di pericolo per la persona. Mi ricordo che un pochettino di anni fa ci fu un episodio, mi sembra a Bologna, per il quale alla fine un paziente perse la vita a seguito di una serie di errori che culminarono con il chirurgo che operò l'organo sbagliato. Adesso non ricordo se fosse un rene, mi sembra fosse un rene, operò il rene diciamo sbagliato, e alla fine di questa, diciamo, intervento il paziente perse la vita. Vennero poi all'epoca, diciamo, coinvolti nell'indagine tutti, compresi i sistemi informativi e le società esterne che gestivano i sistemi informativi, perché alla fine della fiera cosa venne fuori? Tutti gli errori procedurali che portarono in qualche modo a quella tragica fine di quel paziente furono appunto errori di procedura, quindi non tanto tecnici, il dato trattato in maniera errata perché non c'era un firewall o perché la protezione del sistema non fosse adeguata, ma proprio perché le procedure non erano in qualche modo state pensate per evitare anche quello che può essere l'errore umano.
Quindi le misure organizzative hanno la stessa importanza delle misure tecniche, se non di più in determinati contesti.
Se non di più. Secondo me, sì, se dovessi metterle obbligatoriamente in una, diciamo, con una priorità, secondo me nell'ambito ospedaliero quelle organizzative potrebbero addirittura valere di più di quelle tecniche. Quelle tecniche evidentemente ci devono essere, perché non è possibile che un ospedale abbia, non so, la possibilità di far accedere senza troppi ostacoli un estraneo al proprio sistema informativo. Ma ad esempio, sempre in tema di sistemi informativi ospedalieri, mi viene in mente la gestione dei VIP o comunque la gestione dell'accesso del personale, quindi del personale sanitario, ai dati dei pazienti. All'epoca lavoravo anche per il San Raffaele. Penso che si possa citare l'episodio in cui il dottor Berlusconi fu ricoverato. All'epoca mi ricordo che ci fu un picco di accessi alle cartelle cliniche esagerato, che chiaramente poi allarmò la direzione sanitaria all'epoca, ma questo non da un hacker esterno, ma dai personale interno che per mera curiosità si collegava ai sistemi interni. Perché? Perché la segregazione delle informazioni non è ancora, diciamo, sentita come magari oggi è più, come dire, naturale parlare di questa cosa. Ma anche oggi non tutti i presidi ospedalieri riescono a garantire un accesso limitato al proprio personale in funzione di quelle che sono le caratteristiche del paziente in quel momento, quindi lo stato di ricovero piuttosto che il fatto che un paziente si trovi in hospital. Quindi Sicuramente c'è tanta ancora strada da fare, e da questo punto di vista qua, questo non può che tradursi in un, come dire, in uno stimolo per chi vuole in qualche modo cimentarsi in un ambiente quindi stimolante da questo punto di vista.
Sì, sono molto d'accordo con lei sul fatto che spesso questo lato manageriale di governance anche dei ruoli del DPO è lasciato di solito un po' più da parte, perché si prediligono le competenze tecniche, magari la capacità di gestire anche situazioni o incidenti, penso ai data breach. In realtà la conoscenza dei ruoli, degli equilibri, delle persone, della governance anche della realtà e dialogare con la governance è secondo me fondamentale, soprattutto in una realtà come un ospedale che è già difficile, già uno ci mette un anno praticamente a comprendere il funzionamento. E senta una cosa, la parte centrale della nostra conversazione è quella dove lei ci deve svelare i suoi segreti, nel senso che con tutti gli altri DPO abbiamo parlato un po' della cassetta degli attrezzi, facendo un'ipotesi di un cliente medio, possiamo pensare a un piccolo ente pubblico oppure a una media azienda che si rivolge a voi per iniziare da zero il percorso di adeguamento, e tendenzialmente con tutti i DPO con cui ho parlato, ognuno di loro ha sviluppato ovviamente un approccio molto, molto originale che sperimenta quotidianamente sul campo. Lei, se dovesse spiegare da zero, soprattutto a persone che hanno molta meno esperienza di lei, a dei giovani che si stanno avvicinando a questo bellissimo mestiere, da dove si parte tendenzialmente? Perché il GDPR spaventa, nel senso che uno vede 99 articoli, 173 considerando, 1000 pronunce, già decine di pronunce delle autorità europee. C'è proprio col foglio bianco, da dove si parte secondo lei, almeno nella prima fase, per poi personalizzare l'intervento ovviamente alla realtà specifica?
Allora, io, devo essere sincero, il punto di partenza è chiamo lo studio legale con il quale collaboriamo stabilmente. Questo perché, a dispetto di quelle che sono un po' le diatribe, che tipo di DPO vogliamo, deve essere eminentemente giurista o deve essere un tecnico, io non riesco a vedere questa figura se non come due facce di una stessa medaglia. Quindi io posso, tra virgolette, dire di essere fortunato perché ho sia le skill tecniche che quelle organizzative, quindi diciamo copro due aspetti su tre, ma il terzo aspetto, quello giuridico, nonostante nel mio percorso formativo abbia avuto la fortuna di studiare diritto privato, diritto commerciale, quindi anche a livello universitario, mi rendo conto che non posso arrivare ad avere la competenza di un legale. A quel punto la scelta era obbligata, quindi l'attività viene fatta in parallelo a quattro mani, nel nostro caso con l'avvocato. Quindi già dal primissimo contatto con l'azienda l'attività viene fatta in tandem. A questo punto ci si fa subito un'idea di quelli che sono, da un lato, gli aspetti, quindi l'assetto societario, le possibili implicazioni di un contitolare. Ecco, ad esempio, il contitolare, non sempre è sufficiente chiedere all'azienda se c'è un contitolare, perché magari ti risponde di no, non rendendosi conto che invece per come sono, magari ci sono delle società controllanti, società controllate, ci sono delle realtà anche molto articolate, senza necessariamente andare a accomodare le multinazionali, ecco. Quindi ci sono comunque una serie di aspetti, o le peculiarità dei trattamenti che fa quell'azienda, perché magari utilizza foto, video, immagini, quindi entriamo subito in quello che è il diritto d'autore, il diritto all'utilizzo delle immagini altrui. Quindi ci sono talmente tanti aspetti che in qualche modo devono essere toccati dal giurista, che non si può secondo me fare a meno di avere un legale nel team. A quel punto quindi si parte diciamo con una sorta di interrogatorio, ecco, mettiamola così, viene vissuto così, fammi le domande e io provo a rispondere, no? Il titolare molto spesso quando si tratta di temi macroscopici è in grado di rispondere. Quando si comincia a entrare nel tecnico è chiaro che ci si ferma. Perché? Perché a fronte di determinate domande il titolare stesso non è in grado di rispondere. Quindi lì a quel punto si cerca di parlare con chi si occupa dell'infrastruttura IT. Quindi diciamo che il primo approccio è proprio una sorta di rastrellamento di informazioni per farsi un'idea di quanto l'organizzazione sia distante sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnico, da quelli che sono un pochettino il raggiungimento di una compliance. Ovviamente il GDPR non è un elenco di adempimenti, quindi lì c'è un pochettino la nostra esperienza nel cercare di capire che cosa può essere adeguato per quell'azienda. Quindi è chiaro che se l'azienda metalmeccanica che produce bulloni avrà intrinsecamente un rischio differente da un'azienda, da un poli un polispecialistico clinico che invece gestisce chiaramente dati particolari tutti i giorni.
Nella tua esperienza, le crisi organizzative dove le hai trovate o dove le trovi di solito? Quindi mi sembra molto corretto questo tuo approccio di dividere i tre ambiti, organizzativo, tecnico e legale. Partiamo dalla parte organizzativa, con la tua esperienza che hai di studi, di conoscenza di organizzazione e governance, secondo te le crisi i punti critici dove si evidenziano nelle realtà tipiche?
Ma molto spesso le procedure innanzitutto non sono quasi mai definite in maniera formale. È sempre un approccio al si è sempre fatto così. La classica domanda perché gestite in questo modo, non so, l'accesso di un nuovo paziente, come lo gestite? Lo gestiamo così? E la domanda perché lo gestite così? Tendenzialmente la risposta è perché abbiamo sempre fatto così. Questo è un grosso segnale di allarme, perché vuol dire che manca la consapevolezza, manca la ratio di quello che è il motivo per cui si fanno determinate cose. Quindi il panico, diciamo, che subentra nel momento in cui si fa notare che già il fatto di approcciare dal punto di vista proprio procedurale, organizzativo, apre delle falle, apre delle vulnerabilità, e quindi paradossalmente il titolare se ne rende conto, perché se ne rende conto di fronte, un po' come l'uovo di Colombo, dopo che ti faccio vedere dici ma sì, è vero, era banale, però fino a quel momento non ci avevi pensato. E quindi lì comincia a esserci un po' di consapevolezza sul quante cose bisognerebbe cambiare. E quindi se magari si è fatto il titolare e chiamo la società di consulenza, mi mollerà lì un po' di carta e dovrò magari comprare qualche dispositivo nuovo, il classico firewall, nello stereotipo collettivo, mettiamo il firewall e siamo a posto dal punto di vista IT, ecco, lì comincia un po' a vacillare questa idea e si capisce che se uno vuole mettere mano in maniera strutturata, organica, quella che è la propria organizzazione, vuol dire cominciare a rivedere nel dettaglio il chi fa cosa e come. Un esempio per tutti, che è un esempio che faccio anche per far capire che a volte basta veramente poco per garantire alcune delle caratteristiche della sicurezza delle informazioni. Quindi parliamo del RID, che non è quello bancario, ma è riservatezza, integrità e disponibilità, l'acronimo che fa riferimento a queste tre caratteristiche. Ad esempio l'utilizzo della pseudonimizzazione per quanto riguarda la gestione, facciamo l'esempio di nuovo in ambito ospedaliero, di un paziente, non serve solo per garantire l'anonimato, se vogliamo, del paziente, ma serve anche per garantire l'integrità e la correttezza del trattamento di quel paziente, perché in una presidio ospedaliero ci sono un sacco di omonimi. Parliamo di una probabilità non trascurabile quando parliamo di comuni, di pubbliche amministrazioni che lavorano con database, che hanno magari integrati, che hanno milioni di record, è un attimo a trovare omonimie. Quindi lavorare con nome e cognome e anche data di nascita, perché anche questo è un approccio che è molto utilizzato, ma è molto pericoloso, nome, cognome e data di nascita, è sufficiente per identificare una persona? Se lo chiedete a me, la risposta è assolutamente no, perché mi è già capitato, avrei degli aneddoti che non ci si crede, persone nate nello stesso nome, stesso cognome, nate nello stesso giorno, che hanno avuto una prenotazione per un addome inferiore, un addome superiore, in ecografia, lo stesso giorno, nello stesso ospedale, nello stesso reparto, e sono state scambiate. Quindi ci mettiamo una probabilità di accadimento che, se uno lo chiede, è infinitesima. Che poi vengano anche scambiate, quindi la probabilità del 50%, quindi lì la regola di Murphy viene rispettata sicuramente. Questo episodio perché è poi venuto fuori? È venuto fuori perché appunto ci sono state scambiate queste immagini, e poi a seguito delle visite di accertamento è venuto fuori questo episodio. Quindi se invece l'approccio fosse stato quello dell'utilizzo di un codice univoco della persona, questo già avrebbe garantito by design dal primo istante in cui la persona mette piede nel presidio che tutto quello che viene riferito a quell'individuo rimane legato a quell'individuo.
Interessantissimo. Quindi, questo aspetto è molto interessante secondo me, perché soprattutto in realtà complesse, cioè le regole sono facili da impostare in realtà piccole, medie, però a volte non vengono comunque impostate, ma nelle realtà più grandi diventa proprio un'operazione che richiede mesi, estremamente complicata, però è essenziale, cioè fa saltare l'intero quadro praticamente.
Assolutamente.
Invece dal punto di vista tecnico, quindi no, la parte organizzativa è chiarissima e mi sembra un modo di procedere davvero impeccabile, diciamo. Dal punto di vista tecnico invece, quali sono gli step da intraprendere? Io so che lei è molto convinto dei percorsi di certificazione, che oltre a formare le persone o le aziende, sono quelli anche un po' più adatti a dare degli step, no, delle regole precise anche sul lungo periodo per i vari adempimenti. Secondo lei che influenza ci deve essere tra il ruolo di DPO, il GDPR e le certificazioni per le persone o per le aziende, un po' di tutti i tipi, di qualità, di sicurezza? C'è un legame importante?
Secondo me sì, l'abbiamo detto prima, aiutano a chiedersi il perché stai facendo quelle cose. Soprattutto la ISO 27001 secondo me aiuta in questo senso, perché questa certificazione ha una piccola peculiarità rispetto alla classica 9001 che è più conosciuta. Ha un allegato, l'allegato A, con 114 controlli. Di fatto quella è una checklist che in qualche modo obbliga, se non altro, a porsi la domanda: se quella specifica attività io la sto gestendo e come la sto gestendo. E questi 114 controlli spaziano dai controlli agli accessi fisici, da quelli logici, come gestisci le chiavi di cifratura, come gestisci i supporti rimovibili e tutta un'altra serie di caratteristiche che sono insite nella protezione, no? Del dato. Ricordiamo che l'obiettivo finale di queste certificazioni è garantire riservatezza, integrità e disponibilità del dato. Questi tre elementi sono al centro della ISO 27001. Perché a me piacciono le certificazioni? Da un lato è un po' come evitare di dover ogni volta reinventare l'acqua calda quando evidentemente è stata già inventata. Mi spiego meglio, queste certificazioni innanzitutto sono a livello internazionale, hanno una validità a livello internazionale, quindi un approccio basato su ISO 27001 fatto in Italia, in Germania, negli Stati Uniti e in un altro posto hanno la stessa, diciamo, metodologia. Quindi sicuramente c'è un valore aggiunto anche su questo, no? L'approccio è condiviso e in qualche modo riconosciuto anche da altri interlocutori. Dopodiché queste ISO molto spesso danno la possibilità comunque è richiesto di personalizzare l'intervento. Quindi bisogna poi entrare nello specifico e andare a vedere come l'azienda in qualche modo soddisfa quei requisiti. Se vogliamo, è un po' lo stesso approccio che al GDPR, quindi l'accountability in qualche modo ti fa ti deve imporre di riflettere su alcuni aspetti dai quali poi deriveranno le tue decisioni. Non a caso abbiamo un'analisi dei rischi da una parte e un'analisi dei rischi dall'altra. In un caso l'obiettivo è quello di capire quali sono i rischi legati alla compromissione delle informazioni, quindi riservatezza, integrità e disponibilità. Dall'altra parte, il GDPR, dobbiamo andare a vedere quelli che sono invece i rischi che in qualche modo possono compromettere i diritti e le libertà dell'individuo. E l'approccio è assolutamente speculare. Da qui, il valore aggiunto, secondo me, è di sposare un percorso di certificazione, perché ti dà una metodologia, ti dà un approccio, ti dà una serie di elementi che sono, se vogliamo, anche incontestabili dal punto di vista del metodo. Nessuno vieta a un'azienda di inventarsi un suo nuovo metodo per gestire, però potrebbe trovarsi di fronte a che cosa? A che questo metodo non è, diciamo, poi riconosciuto magari da un possibile cliente, un possibile suo interlocutore, mentre il discorso di internazionalizzazione di approccio, questo invece sicuramente non accade. Quindi l'allegato A alla fine diventa il punto di partenza per andare a capire come dal punto di vista tecnico l'azienda ha gestito, sta gestendo il proprio sistema informativo.
Esatto. Senta una cosa, i giuristi con cui ho parlato si sentono, diciamo, non tanto a loro agio su tre temi tecnici. Il primo è la gestione dei data breach o delle violazioni dei dati, che è ormai un'emergenza. Il secondo è l'uso della cifratura e dei sistemi di pseudonimizzazione anche in ambito sanitario, ma non solo. E il terzo è il comprendere l'analisi del rischio, perché a meno che il giurista non si sia già occupato come avvocato di rischi di 231, di magari anche infortunistica sul lavoro, che è un margine o assicurativo, altrimenti è un argomento nuovo. Se lei dovesse spiegare a dei giuristi, cioè che non hanno le sue competenze tecniche, come si gestisce un data breach in questo momento di crisi del dato, se veramente siano importanti la cifratura dei dati e la pseudonimizzazione, e che cosa sia, in parole semplici, l'analisi del rischio e come si inizia, diciamo, un percorso di analisi del rischio, proprio in termini semplici per studenti, per avvocati, che cosa direbbe? Partiamo dal data breach e dall'emergenza data breach. Che cosa ne pensa lei di questa situazione, che i dati sembrano sfuggire in ogni momento e che non ci sia modo di proteggerli?
Ma io, ad esempio, faccio sempre questa macro distinzione tra data breach e data leak, anche se non troviamo magari una definizione esatta, accademica, di questi termini. In estrema sintesi, data leak è quando io i dati li ho persi, data breach è quando qualcuno ha bucato il mio sistema e questi dati se li è in qualche modo presi. Perché faccio questa distinzione? Perché poi ci sono due cause differenti, se vogliamo. Nel momento in cui sono io a perderli, i dati, vuol dire che magari la mia infrastruttura dal punto di vista tecnico è robusta, ma persone, la consapevolezza, la formazione di chi opera all'interno probabilmente non è altrettanto robusta, perché se li ho persi io, no? Come minimo sono stato disattento, quindi senza andare a toccare l'imperizia, senza andare a toccare sotto il dolo, almeno un po' di imperizia, di negligenza sicuramente c'è stato. E quindi il motivo per cui faccio la distinzione è perché il piano di, diciamo, un remediation plan, quindi il piano per rimediare a questo, chiaramente ha un approccio differente, che è quello in questo caso della formazione, che è un grosso anello debole della catena, okay? Mentre se parliamo di data breach, okay, vuol dire che nonostante io abbia messo su tutta una serie di sistemi di difesa, qualcuno è riuscito comunque a bucarli. Allora mi devo preoccupare di quelli che sono gli aspetti tecnici dal punto di vista del sistema IT. Quindi questa macro divisione da data leak e data breach la faccio perché poi dal punto di vista pratico non cambia niente. Io, se ho in qualche modo divulgato dati personali, la notifica garante la dovrò fare, eventualmente mi toccherà chiamare gli interessati e dire che cosa è successo. Dal punto di vista del evitiamo che questo succeda o perché è successo, parte da due motivazioni e due cause ben diverse e ben distinte. Mi collego al discorso cifratura. È chiaro che se io perdo una pendrive al cui interno c'è una copia del database con tutti i pazienti che avevo fatto perché mi serviva, perché dovevo in qualche modo consegnarla a qualcuno, innanzitutto chiediamoci: ma quella procedura lì è corretta dal punto di vista organizzativo? Lasciamo stare, l'abbiamo già parlato, lasciamo stare che quegli organizzativi molto spesso sono più importanti dei motivi tecnici o legali. L'abbiamo persa questa pendrive, quindi è un dato di fatto. Ora, è chiaro che qua diventa poi derimente che cosa? Se quei dati erano cifrati, allora è molto probabile che se l'algoritmo di cifratura è robusto, quindi non sto utilizzando un algoritmo in qualche modo deprecato, e la chiave di cifratura anch'essa è una chiave robusta, posso ragionevolmente dire che ho perso dei dati, ma siccome sono intellegibili potrei anche evitare di fare la segnalazione al garante, perché non ravvedo un diretto coinvolgimento di quelle che possono essere delle lesioni dei diritti di quelle persone, e quindi la gestisco in un certo modo. È chiaro che se i dati erano in chiaro su quella pendrive e l'ho anche solo smarrita, evidentemente nel dubbio non posso fare che consigliare di fare sicuramente la notifica al garante e andare a capire un attimino che molle di dati c'era all'interno e eventualmente comunicarlo anche ai diretti interessati. Quindi la cifratura in questi casi è veramente derimente. Per la pendrive potrà sembrare banale, scontato, ma quando chiedo a molti titolari di azienda se l'hard disk del proprio PC personale sia cifrato, molto spesso la risposta è no. E capite bene che all'interno del PC personale del titolare dell'azienda c'è veramente di tutto, in termini diretti e indiretti, quindi se non c'è direttamente lì il database c'è sicuramente modo, o ci sono le password per accedere a questi database. E lì apriamo, se vogliamo, un altro grosso capitolo, che è la gestione delle password o la gestione dei chiavi di cifratura. Sì. Il password manager, questo sconosciuto. Cioè, il problema è che oggi si parla ancora di quanto deve essere lunga la password, se devo mettere o no i numeri all'interno e ogni quanto la devo cambiare, quando è evidente che ci sono ormai delle tecniche per violare i sistemi che hanno delle password così deboli, che ormai che abbiano 6 o 7, 8 caratteri o 9 caratteri, diciamo, poco cambia. Vuol dire che anziché metterci qualche minuto ci metterò qualche ora con un attacco brute force piuttosto che a dizionario. Diciamo che sono tante piccole tematiche che messe assieme creano poi una situazione che nel complesso ha bisogno di essere un attimino restaurata su diversi fronti.
Invece l'idea da qui, di analisi del rischio spiegata a persone che non, insomma, che non è il loro mestiere, lei di solito da dove parte per fare un'analisi del rischio oppure una valutazione, cioè, oppure la prima parte di una valutazione di impatto, che di solito è l'analisi del rischio? Qual è di solito il modo migliore per procedere? Ha dei riferimenti standard internazionali simili o ha elaborato delle modalità, diciamo, customizzate o personali da questo punto di vista?
Ma allora sono partito da quelle che sono le minacce. L'analisi dei rischi, in estremissima sintesi, può essere vista come una valutazione numerica della probabilità che noi non riusciamo ad ottenere un dato risultato. Il rischio è l'incertezza del raggiungimento di un risultato. Questo è una delle cose che nei corsi di formazione che faccio cerco sempre di spiegare. Noi abbiamo la consuetudine di associare il rischio a un qualcosa di negativo. Il rischio di per sé è neutro, è l'indeterminatezza che noi raggiungiamo meno un risultato. Se le conseguenze di questo sono positive, bisognerebbe parlare di opportunità. Se le conseguenze sono negative, parliamo di minaccia. Quindi occupiamoci delle minacce. Quali sono le minacce che in qualche modo fanno sì che noi non raggiungiamo i nostri obiettivi? L'analisi del rischio si preoccupa di quantificare con dei numeri queste specifiche minacce. Quindi ogni minaccia si porta dietro un valore di rischio, che poi è legato nella formula più semplice alla probabilità di accadimento di quell'evento e agli impatti che quell'evento, qualora si dovesse manifestare, produrrebbe. Lasciando stare il calcolo, diciamo, numerico, che può essere più o meno complesso a seconda di quante variabili vogliamo inserire nel calcolo, sostanzialmente ci stiamo chiedendo, a fronte di questi eventi, qual è il rischio che questi eventi compromettano la mia possibilità di raggiungere l'obiettivo? Ora, quando parliamo di sicurezza dei dati, l'obiettivo è quello che dicevo prima, garantire riservatezza, integrità e disponibilità del dato. Per quanto riguarda il GDPR, i diritti e le libertà delle persone fisiche. Quindi questi sono gli obiettivi che dobbiamo tenere a mente. A questo punto l'esercizio è: quali sono le minacce che potrebbero comprometterlo? Allora qui rispondo alla domanda: da dove sono partito? Non mi sono inventato anche qui l'acqua calda, la ISO 27000 come famiglia di famiglia di linee guida. Al suo interno ha la 27005, che fornisce indicazioni su quelle che possono essere gli approcci per l'analisi dei rischi. A questo punto si parte da delle minacce che sono poi minacce del mondo informatico, quindi dal malware, il virus, l'hacker, il dipendente infedele che in qualche modo profuga i dati per mille motivi. Quindi c'è una serie, diciamo, di minacce classiche, standard se vogliamo, e quindi parto da lì. Poi aggiungo quelle che sono le minacce specifiche e peculiari del dominio, se vogliamo, del cliente che sto in quel momento gestendo. Quindi se siamo in ambiente sanitario, come dicevo prima, conoscendo bene le procedure interne, il modus operandi, chiaramente lì si riescono a estrapolare delle possibili minacce, quindi non si troveranno sulle minacce standard che io ho confuso il paziente A col paziente B, mentre se siamo in ambito sanitario questo invece, come dire, è obbligatorio che sia una minaccia che deve essere gestita. Chiaramente a seconda dell'ambito scambiare un cliente e un paziente non è la stessa cosa. Se io sbaglio un cliente al quale stavo mandando una pubblicità, mando l'email a un'altra persona, vabbè, poco cambia. Se invece devo prescrivere un farmaco a un paziente piuttosto che a un altro, come dicevamo prima, poi Marsi da questo punto di vista è sempre in agguato, magari quell'altro paziente è anche allergico a quel farmaco, quindi si possono creare delle situazioni molto differenti. E quindi la stessa minaccia ha dei rischi differenti a seconda dell'ambito, e da qui, dal mio punto di vista, l'esigenza di dover personalizzare l'analisi dei rischi. Mi capita spesso di: ah, ingegnere, guardi, l'analisi dei rischi l'abbiamo già fatta, l'abbiamo trovata su internet, l'abbiamo scaricata, l'abbiamo compilata. Sì, nella migliore delle ipotesi ci si limita a quelle che sono le classiche minacce dal punto di vista informatico, ma le minacce che determinano poi i rischi peculiari, quelli del dominio di cui stiamo parlando, quelli molto spesso vengono in qualche modo trascurati.
È chiarissimo, sì, l'ho trovato una spiegazione chiarissima. Tra l'altro questo fatto è molto interessante della personalizzazione dell'analisi del rischio già dal tipo di individuazione di minaccia per la specifica realtà, perché una stessa minaccia può avere un impatto enorme in una determinata realtà, mentre può essere magari poco importante per un'altra. Molto molto chiaro, complimenti. E allora, nella parte finale del dialogo, di solito ci occupiamo un po' delle giovani generazioni. Lei ha grande esperienza, fa anche attività di formazione, ha un percorso ormai consolidato, però che cosa diciamo agli studenti di ingegneria, di giurisprudenza, di economia, o a chi comincia, o anche a chi si sta reinventando un po' dopo la crisi? Il mestiere del DPO può essere considerato un vero e proprio lavoro, ha un futuro, è inscindibile comunque da un'attività di consulenza, di formazione ad ampio ad ampio spettro, lei che cosa, come vede il futuro dei data protection officer o comunque delle attività in questo settore?
Allora, domanda sicuramente interessante che fa riflettere. Dal punto di vista dei giovani, quello che posso dire è che è sicuramente un lavoro interessante, perché, almeno ovviamente dal mio punto di vista, perché tocca veramente tanti aspetti, come dicevo, da quello organizzativo, a quello tecnico, a quello giuridico, che quindi da DPO in qualche modo sei chiamato a gestire. Come dicevo prima, a gestire non direttamente, il fatto di aver imparato poi anche a colloquiare con figure come possono essere quelle giuridiche. Ecco, questo ad esempio è un aspetto che io ho trovato a volte interessante, il riuscire a far parlare figure di estrazione magari molto diversa. Tendenzialmente non me ne vogliono i giuristi, chiedo scusa, sono persone a volte molto inquadrate, la norma ti dice che devi fare così, e bianco e nero, e quindi quello è vietato, non lo puoi fare. E questa cosa nella maggior parte delle aziende, i titolari, gli imprenditori, non gli piace, non se la fanno andare giù, ma nemmeno se si piange in cinese, e quindi in qualche modo vogliono comunque portare avanti la loro idea. Allora lì cercare di fare attività di mediazione e quindi da una parte smorzare quelle che sono i rischi che in qualche modo vengono portati avanti dal giurista, e in qualche modo cercare di mitigare l'esuberanza di qualche imprenditore, è sicuramente uno di quegli aspetti che poi caratterizzano, no, questa figura. Una cosa che sicuramente posso dire a chi si approccia a questo mondo è: deve piacerti studiare, deve piacerti informarti, devono piacerti le novità, perché non è uno di quei mestieri per il quale studi, hai studiato le tue 10 normative e le tue 10 circolari, dopodiché prendi e le applichi. Ecco, io magari fosse così, io non passo giorno in cui non c'è la circolare, il parere, l'European Data Protection Board, il supervisor, il giurista, il garante con il provvedimento, il parere, il collega dello studio legale, il collega ingegnere. C'è sempre un qualcosa di nuovo, c'è sempre un qualcosa da studiare. E purtroppo noi lavoriamo in un settore, purtroppo per fortuna dico io, in un settore estremamente dinamico, che è quello dell'ICT. Una cosa che oggi è sicura, domani non lo è più. O viceversa, c'è lo zero day e c'è il nuovo ransomware. E trovata la soluzione per questo, viene fuori che c'è un bug non risolvibile, magari a livello hardware sul chip dell'Intel. Hanno trovato il CVE nuovo su quel router che, guarda caso, l'avevamo appena comprato e messo da quel cliente. Quindi non ci si riesce a fermare, e si deve necessariamente continuare a tenersi informati e a studiare e a in qualche modo documentarsi. Quindi questo lo dico non per spaventare, ma è giusto che uno lo sappia e che non si immagini il DPO come una figura che in qualche modo sì, c'è tanto da studiare, ma dopo che hai studiato quel tanto ti è sufficiente. Ecco, io non sono ancora riuscito a trovare questo, questo punto di non esiste, secondo me non potrà esistere, almeno nel prossimo futuro, se non altro per la variabilità che il mondo ICT in qualche modo ci offre.
Lei è una persona molto operativa, molto pratica. Che cosa pensa dell'intelligenza artificiale, della blockchain, dei loro rapporti con la protezione dei dati? C'è molta fantasia? Cioè, lei, nella sua operatività pratica quotidiana, nelle aziende, negli enti che frequenta, sono problemi che lei sta studiando, ad esempio, che sono secondo lei interessanti, o andiamo troppo avanti in prospettiva? Cioè, sono comunque argomenti che avranno un'influenza sull'economia anche europea o industriale tra qualche anno, e quindi adesso magari uno è più concentrato sulle minacce immediate, come diceva lei, sui data breach, oppure sta studiando anche questi argomenti un po' di frontiera?
Ma allora, diciamo che l'intelligenza artificiale era uno dei temi della mia tesi di laurea, quindi dal mio punto di vista, diciamo, non è una novità. La novità è l'implementazione commerciale di intelligenza artificiale, e la trovo sicuramente molto stimolante, molto interessante, e noto però un enorme distacco tra quello che è la realtà da una parte, la realtà tecnica e il funzionamento di questi sistemi, la conoscenza media delle persone che in qualche modo si approcciano a questo mondo. Cioè, già oggi le persone, parlo in generale, non hanno una chiara contezza di come funzionano i sistemi informatici e dei rischi che ci possono essere dietro un PC, uno smartphone. Vengono ancora visti come oggetti che fanno cose. Come le fanno non è ben chiaro. E questo apre una grossissima, che oggi forse è la più grossa vulnerabilità, che è quella del social engineering. Io quando chiedo alle aule, sapete cos'è il social engineering? Non si sa, ma forse qualcuno ne ha sentito parlare. Sapete chi è Kevin Mitnick? No. Quindi proprio le basi di quello che oggi sono le grosse vulnerabilità non si conoscono. Quindi mi spaventa pensare a un'intelligenza artificiale oggi, perché ci distacchiamo ulteriormente da quello che è la conoscenza di come possono funzionare questi sistemi. Perché la butto sul come possono funzionare? Forse sarà una deformazione professionale dal fatto che sono un ingegnere, ma io devo conoscere il funzionamento di un qualcosa per poter in qualche modo capire se mi posso fidare o non mi posso fidare. E quindi l'intelligenza artificiale, per come funziona, per come è strutturata, oggi ha da un lato delle grosse un grosso eco, diciamo, mediatico, perché può fare delle cose veramente molto interessanti, sbalorditive. Dall'altra parte c'è un grossissimo, ma veramente un grossissimo, una grossissima incertezza sul come poi si possono evolvere questi sistemi, per un semplice motivo: i sistemi sono stati addestrati e in funzione dell'addestramento che hanno ricevuto si comportano in un modo piuttosto che nell'altro. Leggiamo tutti i giorni di persone negli Stati Uniti arrestate perché di colore, perché facente parte di uno stereotipo ben definito che, guarda caso, è un pochettino quello che è lo stereotipo che in quel tipo di paese si trova dal punto di vista razziale. È evidente questo. Quindi l'intelligenza artificiale ha delle potenzialità, ma qual è il problema, tra virgolette, di base? Che sono state addestrate e i dati gliele abbiamo forniti noi, le risposte giuste gliele abbiamo fornite noi. Quindi alla fine, si parla di bias cognitivo, cioè il fatto che noi abbiamo dei pregiudizi, in qualche modo lo trasferiamo a un'intelligenza artificiale, a questo punto anch'essa sarà affetta da questo tipo di approcci. Il problema grosso dal punto di vista dell'intelligenza artificiale oggi, se parliamo di GDPR, è non siamo in grado di rispondere alla domanda perché l'intelligenza artificiale ha fornito quella risposta. Questo non te lo può dire nemmeno, diciamo, il programmatore che ha in qualche modo costruito il sistema, perché in estrema sintesi i sistemi di intelligenza artificiale sono degli strumenti che hanno, la dico in maniera molto molto semplice per far capire, come se avessero una serie, centinaia di piccoli interruttori, migliaia di interruttori, che all'inizio non vengono settati, vengono lasciati un'impostazione casuale. Dopo che l'intelligenza artificiale ha masticato e quindi ha finito il suo periodo di apprendimento, ha impostato e se l'è impostati da sola gli interruttori, riesce a fornire delle risposte coerenti. La domanda: ma perché quell'interruttore l'ha impostato a 1 piuttosto che a 0? Neanche il programmatore lo sa, e l'intelligenza artificiale non te lo sa dire. È uno stato di fatto, cioè quell'intelligenza artificiale magari funziona bene, ti dà delle risposte coerenti, ma se tu gli chiedi perché, non è in grado di dirtelo. Non a caso so che ci sono dei progetti di ricerca e sviluppo per creare dei software di intelligenza artificiale che possano dare una risposta a questa domanda. Quindi dei software che vadano a cercare di capire come mai quell'intelligenza artificiale ha deciso di impostarsi in quel modo. Quindi quel diritto che ognuno di noi ha di sapere per quale motivo quella scelta è stata fatta, se questa scelta viene fatta oggi da un'intelligenza artificiale, noi non siamo in grado di dare una risposta, perché non c'è una risposta. Quindi assolutamente. Questo è forse uno dei limiti, se vogliamo, oggi di un'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale in un ambito GDPR.
Avevo soltanto le ultime due domande, poi è già un'ora che la sto importunando. Quindi
sono tematiche.
Allora, una è una domanda personale, volevo da lei un po' un bilancio sui 2 anni e mezzo quasi di attività, di vita da DPO, cioè quali problemi ha incontrato, quali successi magari ha registrato e ha visto anche un'evoluzione nella sua capacità lavorativa, nella maggiore precisione. Quindi diciamo prima una considerazione personale. E la seconda curiosità era sulle minacce future, cioè dove pensa che dedicherà più attenzione nei prossimi mesi. Ho visto recenti pronunce o studi della European Data Protection Board sul problema delle piattaforme, cioè il problema della profilazione che sta diventando enorme anche in tutti gli ambiti, anche l'ambito medico. Leggevo dell'Internet of Everything e del fatto che ormai l'Internet delle cose in realtà sia una società di sensori che ci controlla in ogni nostro spostamento. Quindi la prima domanda era un bilancio dei suoi 2 anni e mezzo di attività professionale da DPO. E la seconda domanda era: quali saranno, secondo lei, le minacce nel prossimo futuro che riguardano i dati e la protezione dei dati?
Ok, allora, bilancio secondo me sta cominciando molto lentamente, ma sta cominciando a esserci un po' più di consapevolezza sulla tematica, cosa che negli anni passati secondo me era ancora abbastanza latente. A me piace spiegare bene ai clienti che molto spesso si approcciano dicendo: no, dobbiamo mettere a posto la privacy. Molte persone legano la privacy alla riservatezza, alla vita personale, limitando così quello che in realtà è lo scopo di un GDPR. Allora faccio sempre notare che parliamo di regolamento generale per la protezione del dato. Non a caso nel titolo di questo regolamento si parla di circolazione dei dati. L'obiettivo è proprio un altro, è quello di proteggere i dati per consentire che questi dati possano essere liberamente fatti circolare in maniera però sicura e che non in qualche modo arrechino danno alle libertà delle persone. Quindi diciamo che cominciando a spiegare anche che la privacy non è solo non te lo posso dire perché motivi di privacy, e poi non sempre nemmeno chi dice questo ha ben chiaro di cosa sta parlando, cercare di capire che stiamo cercando di proteggere delle informazioni, dei dati personali, che ci possono essere delle conseguenze, e quindi parliamo di protezione dei dati. Diciamo che questo sto vedendo che in qualche modo sta cominciando, seppur molto piano e lentamente, a delinearsi. Quindi le persone in qualche modo hanno cominciato a approcciarsi alla tematica molto di più di quello che fino a 3 anni fa non vedevo. E sicuramente, diciamo, dal mio punto di vista, è quando le persone cominciano a capire che non stiamo parlando dell'ennesimo balzello che bisogna pagare per mettersi a posto perché c'è la nuova legge, ma stiamo parlando di un modo di vedere, un modo di pensare, un sistema che dovrà garantire tutti, dall'azienda che gestisce i dati agli interessati, al business dell'azienda, allora un pochino vedo miglioramento. Non nascondo che ci sono ancora delle aziende che mi chiamano e dicono: ingegnere, senta, questa rottura di scatole della privacy, mettiamola a posto, quanto devo pagare? E così, se viene a farmi il controllo la guardia di finanza, non prendo la multa. Quindi questo ancora succede e penso succederà ancora per un po' di tempo fino a che non faremo nostro il concetto che c'è alla base. Per venire invece alla domanda legata a quali sono le minacce future, le minacce secondo me sono legate al mondo della sicurezza, la cyber security. Io sto già da un po' di mesi approfondendo quelle che sono le tecniche, diciamo, quelle afferenti alla sicurezza offensiva, quella dei red team. Per conoscere bene come difendersi bisogna anche capire come fanno ad attaccarti, quindi se fino a un po' di tempo fa poteva essere sufficiente limitarsi a porre in essere delle misure difensive, il panorama è cambiato e purtroppo con il Covid è cambiato molto più velocemente di quello che ci si poteva aspettare e quindi gli attacchi offensivi sono aumentati drasticamente e quindi bisogna alzare necessariamente l'asticella. Quindi un settore che secondo me sarà in forte espansione, come lo è già adesso, è quello della sicurezza informatica. Parallelamente, la consapevolezza delle persone, lo dicevo prima, che l'anello debole della catena alla fine è la consapevolezza delle singole persone che operano quotidianamente implementando le procedure. Quello è l'altro fronte che secondo me deve essere necessariamente portato avanti. Quindi formazione e informazione alle persone per far crescere la consapevolezza, la conoscenza di quelli che possono essere i rischi, la conoscenza dei sistemi e quindi avere un interlocutore che è in grado di garantire una maggiore sicurezza perché sa che cosa sta facendo e non si pone e non ha il fianco delle macro vulnerabilità che per uno del settore IT sono scontate, ma a me quotidianamente capita di visitare anche comuni, ma anche non così piccoli, quindi qualche decina di migliaia di abitanti, in cui banalmente all'anagrafe, se devi fare il documento, ti dicono: ma sì, dammi la tua pendrive con la foto digitale, la inserisco nel PC, la scarico e ti faccio il documento. Il solo pensare che una pubblica amministrazione candidamente abbia una procedura per la quale volontariamente dal pubblico, quindi da un perfetto sconosciuto, prende una pendrive e la mette su un PC che è collegato al resto dell'infrastruttura, perché poi da quel PC viene in qualche modo generata tutte le informazioni legate alla carta d'identità, è un pochettino paradossale ed è poi il motivo per il quale leggiamo sul giornale una notizia di questi giorni. Il comune di Rieti è stato, vabbè, in questo caso era un ransomware, ma non mi stupirei che quel ransomware sia stato veicolato magari con una pendrive. Quindi i comuni, le pubbliche amministrazioni da questo punto di vista sono ancora molto esposte e in questo caso sono anche le procedure. Quindi le procedure sono fatte da persone, quindi la consapevolezza di queste persone è ancora bassa. Quindi concludo, i due macro ambiti che secondo me sono da tenere sotto controllo nel prossimo futuro sono la formazione delle persone e la sicurezza informatica, la cyber security per quanto riguarda gli aspetti invece tecnici.
Sì, io stavo osservando un po' come fai tu le sanzioni che adesso i garanti europei in questi due anni hanno combinato e stanno combinando anche non solo in Italia ma un po' in tutti i paesi. Io notavo che il settore delle telecomunicazioni e delle compagnie telefoniche, un paio di grandi ospedali come sai in Portogallo, in Olanda e il settore, come dicevi, della pubblica amministrazione sono veramente considerati più a rischio, almeno in un'ottica di sanzioni. Io oltre a Rieti mi sembra che c'è stata l'Università di Roma in questi giorni proprio, quindi anche il settore pubblico comincia a essere preso di mira. Anche secondo lei sono questi qui un po' i tre ambiti, quindi chi opera nelle telecomunicazioni e nelle telefoniche, le PA e i grandi ospedali, mentre invece che cosa ne pensa della piccola media impresa, micro piccola media impresa, che è un po' il nostro tessuto commerciale italiano? Molti dicono che il GDPR non sia in realtà pensato per realtà così piccole, ma tenda a colpire i grandi. Nella sua esperienza Come vede questi proprio le realtà, le micro realtà e le piccole realtà?
No, secondo me non è così vero che non si adatta al GDPR. Secondo me, come un po', io ho un approccio sempre sartoriale, quindi in qualche modo, un po' come le normative ISO, se possiamo fare il paragone. Una normativa ISO su un'azienda piccola, implementata burocraticamente, viene vista come un appesantimento, come una zavorra. E così il GDPR, se viene implementato in una realtà piccola, può correre il rischio di sembrare un vincolo. Secondo me, invece, se viene ben pesato rispetto alle esigenze, non può far altro che contribuire anche nelle realtà piccole, piccolissime, a evitare dei grossi problemi. Mi è già capitato più di una volta anche solo uno studi commercialisti, quindi parliamo di un professionista con magari un impiegato o due, quindi realtà estremamente piccole, fermi per una settimana perché si sono presi un ransomware, oppure realtà di aziende piccole che sicuramente non finiscono sul giornale. Certo, Garmin viene bloccata a livello globale, si chiedono 10 milioni di euro di riscatto, finisce sul giornale. L'azienda piccolina che magari viene bloccata dal ransomware, a cui chiedono un riscatto di qualche migliaia di euro, non finisce sul giornale. Questo però non vuol dire che non succeda. È capitato anche a un'azienda tra la quale ho lavorato, un deface di alcuni PC aziendali. Il deface è comunque un hacker che si è introdotto nella rete aziendale, a un certo punto ha deciso di formattare in qualche modo e impostare un sistema diverso su un PC. È stato un discreto problema, è durato per diversi giorni e ha coinvolto diverse figure all'interno dell'azienda. Soprattutto, come dicevo, un'azienda che operava magari in settori come, critici come potrebbero essere magari quelli sanitari. Solo che non fanno tanta notizia, non arrivano sul giornale, quindi sembra che queste cose non succedano. In realtà succedono e creano comunque dei problemi, creano dei problemi e devono essere gestiti. E quindi, dal mio punto di vista, non tocca solo le grandi aziende, ma tocca un po' trasversalmente tutti. È chiaro che se il data breach è di un ospedale, parliamo di milioni di record di pazienti con una serie di informazioni, però se andiamo a chiedere a quel commercialista quanto gli è costato, se è felice che quelle informazioni dei suoi 100 clienti siano state in qualche modo compromesse, sicuramente no, non sarà felice. E dico di più, se poi quelle informazioni di quei 100 clienti sono state cifrate e basta, la storia è finita lì. Se invece sono state trafugate e poi quelle informazioni preziose vengono utilizzate per fare attacchi di spear phishing, ricatti, minacce o vengono utilizzati per furto di identità, allora poi il problema a catena diventa un pochettino più importante da gestire e non sempre ci se ne accorge subito. Il problema è anche quello, non ci se ne accorge subito di queste cose e quindi dal mio punto di vista, come dicevo prima, non limiterei alle grosse aziende l'applicazione del GDPR, secondo me parato bene è un valore aggiunto per ogni realtà che tratta dati personali.
Perfetto, allora io la ringrazio tantissimo, ringrazio Francesco Cilona per le informazioni interessantissime, soprattutto molto chiare. L'idea di dare spazio anche ai tecnici è per noi molto importante perché io sono molto d'accordo con quello che ha detto lei, che alla fine la figura del DPO, ma comunque del consulente in questi ambiti, deve avere un'anima, diciamo, legale, un'anima tecnica e un'anima organizzativo-manageriale. E se non la dovesse avere, come dicevamo nel nostro dialogo, basta lavorare con bravi legali, bravi tecnici o bravi, diciamo, esperti di organizzazione per compensare queste mancanze, tra virgolette. Grazie tante,
Grazie
davvero, e in bocca al lupo per il suo lavoro e per la sua attività.
ancora a lei, professor Gittardi, grazie ancora.